www.radiogio.it e la storia continua. Le fiere e le feste nel primo trimestre dell'anno nell'ambito del milanese. Inizia l'anno nuovo, si è festeggiato la sera, avanti con la tradizionale brindisi di mezzanotte tra amici o al veglione, e al mattino ci si attarda un po' tra le coltri. Si comincia con una preoccupazione. Chi sarà la prima persona che telefonerà o che si incontrerà per strada? Sarà un uomo? Allora l'auspicio è lieto. Una donna? Beh, sorvoliamo, eh. Poi i credenti si recano alla messa, dove un tempo si celebrava la festa della circoncisione di Gesù, sostituita ora da quella di Santa Maria, Madre di Dio. Nelle chiese si distribuiscono le immaginette del Santo Protettore dell'anno e sempre al mattino si rinnova l'appuntamento a Palazzo Marino delle bande musicali della città per gli auguri al sindaco, con offerta da parte del comune di un semplice rinfresco. Il 6 gennaio è l'ultima delle feste del ciclo natalizio, iniziato l'anno precedente. La festa, da poco ripristinata civilmente dopo il periodo di austerità in cui era stata abolita, è dedicata alla Befana, la simpatica vecchietta che con la sua scopa spazza via tutte le feste e porta gli ultimi regali, venendo dopo Santa Lucia e Gesù Bambino, e che deposita nella calza appesa, beh, a calorifero. La Chiesa festeggia in questo giorno l'adorazione dei Re Magi e a Milano si svolge per l'occasione un corteo folcloristico che, partendo da Piazza del Duomo, giunge alla Basilica di Sant'Eustorgio, con grande concorso di popolo e con la partecipazione di elefanti e cammelli di qualche circo, che in questi giorni dà spettacolo in città, altre bande musicali e vari gruppi in costume. I tre magi in persona, beh, si intende tre figuranti addobbati allo scopo, guidano la processione che alle colonne di San Lorenzo incontra Re Erode. Beh, apro una parentesi per una breve divagazione. Ho assistito su un tram a questa scenetta. Mentre un ragazzetto sugli 8 anni strillava e faceva capricci infastidendo i presenti e sua madre ostentava la più completa indifferenza, un signore che si trovava a suo malgrado coinvolto si rivolse al vicino brontolante per lo stesso motivo, chiedendogli con aria angelica: «Simpatizza anche lei per Erode?» Chiusa la parentesi. La processione giunge in Sant'Eustorgio, dove è accolta dalle autorità civili e religiose e insieme depositano un omaggio al presepe. Fino a qualche anno fa c'era la consuetudine fra gli automobilisti di recarsi in Piazza del Duomo per depositare ai piedi della pedana del vigile che regolava il traffico all'imbocco di Via Mercante vari doni per la Befana del vigile. Oltre che nelle chiese, anche nelle case ove si fa ancora il tradizionale presepio, beh, oggigiorno che è sostituito più spesso dalla nordica e barbara usanza dell'albero, si fanno qui giungere le statuine dei magi, che già il giorno dopo verranno riposte, ben imballate per l'anno venturo, assieme ai pastori, agli animali, alla capanna e al resto. La prima fiera dell'anno si svolgeva il 17 gennaio in via Sant'Antonio, nella ricorrenza delle festività di tale santo, noto col nome di Abate, ma per non confonderlo con quello da Padova, che tra l'altro era di Lisbona. Il nostro Sant'Antonio viene raffigurato tra le lingue di fuoco e con accanto il maiale delle tentazioni. È perciò detto anche «Ol Sant'Antoni d'ul Purcell e d'ul Feug». era protettore del morbo chiamato del fuoco sacro e a lui era dedicato un ospedale dove si curava specialmente questa malattia che a sua volta era detta dei porci, perché i monaci antoniani allevavano dei maiali che potevano circolare liberamente e impunemente per la città, da cui traevano la sugna per allevare le sofferenze del fuoco. Sant'Antonio era anche patrono dei fornai e dei pompieri. Beh, riportiamo da una cronaca dell'epoca. Così è scritto. I duchi di Milano furono divotissimi a Sant'Antonio, che si conserva in Vienna. Essendosi estratto dalla di lui arca un braccio, fu racchiuso in un prezioso reliquiario donato dagli stessi duchi, i quali, o da sé o per mezzo dei loro deputati, sottoponevano le spalle all'arca di Sant'Antonio nella solenne processione del dì dell'Ascensione. Quindi è chiaro che i suddetti duchi celebravano poi con pompa particolare in Milano la solennità del Santo Abate. Oggi pure la festa che vi si celebra in Sant'Antonio è singolare. L'eccellentissima città assiste alla messa solenne. Vi si benedicono i cavalli. A San Sebastiano, come abbiamo ricordato nel capitolo sul patrono di Milano, è dedicato un tempio in via Torino. Il 20 di gennaio di ogni anno si celebra una messa pontificale in memoria della liberazione della peste del 1578. Lo sposalizio di Maria Vergine, che si festeggia il 23 gennaio, ci richiama all'immortale capolavoro di Raffaello che si trova a Brera. In questo giorno le donne si recano al santuario della Madonna di San Celso, dove è usanza dei novelli sposi andare appena celebrato il matrimonio, per deporre ai piedi della Madonna i fiori offerti alla sposa e implorare la benedizione sulla nuova famiglia. Alla Madonna di San Celso si rivolgono anche i missionari prima di partire per lontane regioni e la consuetudine è suggerita da un quadro situato dietro il coro, dove si vede Gesù inginocchiato davanti a Maria per ricevere la benedizione prima di iniziare la passione del Calvario. Il 24 gennaio si festeggia San Babila e dal volume Antiquario delle Diocesi di Milano si ricava: Giovanni Galeazzo, duca di Milano, nel 1387 ordinò ai collegi delle arti l'oblazione a San Babila d'un palio di seta. L'arcivescovo qui veniva con tutto il clero a celebrare le funzioni solenni, perché qui pose l'assedio il Barbarossa, terminando qui appunto la città vecchia. E siamo al 29 di gennaio, Sant'Aquilino. Era protettore dei facchini, che avevano la sede nell'angolo della contrada della Balla, presso un altarino dedicato alla Vergine. Secondo un'antichissima tradizione, alcuni facchini avrebbero trovato in una fogna i resti del santo martirizzato e lo avrebbero trasportato in San Lorenzo. In questo giorno, essi si recavano in processione alla Basilica portando in dono l'olio che sarebbe servito tutto l'anno ad alimentare la lampada votiva. E questa bella cerimonia, che ricordava le sagre delle corporazioni medievali, è stata abolita agli inizi degli anni 60 e, per inciso, il 29 è anche il primo dei tridì della Merla. www.redigio.it e la storia continua.